Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa memoria della presentazione di Maria a imitazione della presentazione di Gesù, di cui ci parla il Vangelo di Luca, ci invita a offrire noi stessi, come sempre facciamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, chiedendo al Signore, mediante il suo Spirito, di diventare anche noi un'offerta gradita a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 7, dal versetto 13 al termine. Ecco quello che ci ha consolato, più che per la vostra consolazione, però ci siamo rallegrati per la gioia di Tito, poiché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi, cosicché in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmene, ma come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto nei confronti di Tito si è dimostrato vero. E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti gli avete obbedito e come lo avete accolto con timore e trepidazione. Mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi. Parola di Dio.
Ecco, data la singolare composizione della seconda lettera ai Corinzi, a mio parere non si può negare che ci sono varie componenti nella lettera che sono state riunificate insieme, può essere utile tenere conto di questa parte, in realtà dal versetto 5 del capitolo 7 fino alla fine, il brano di oggi, tenere conto di come questa parte si collega nel racconto con l'inizio della lettera. E dal capitolo 2, versetto 13, si passa ancora a Tito, là si abbandona Tito, che non si sono ancora incontrati, mentre qui, come vediamo, si incontrano. Ecco, questo per dire che questa parola dell'Apostolo è una parola di consolazione. La lettera e tutta la prima parte, forse, e in ogni caso, è l'ultima parola rispetto a tutti i ricordi e a quello che viene richiamato nella lettera. Ecco, vi lascio la parola particolarmente su questi ultimi versetti.
Ieri sera, leggendo questa, così mi è venuto questo pensiero. Mi sembra un po', mi è ricordato un po' la parabola del seminatore. Il seme seminato sul terreno buono che produce frutto. Allora mi sembra che ci sia un terreno buono in questi Corinti. Allora l'arrivo di Tito ha amplificato la bontà del terreno e così dice: mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi, dice. Lo spirito di Tito è stato rinfrancato da tutti voi. Ecco, ci vuole un clima buono, un terreno buono, perché la parola produca frutto.
Tito è proprio la figura del messaggero di pace che risolleva lo spirito di Paolo e lo consola e consola anche Corinzi. E quindi una figura importante da tenere conto e cercare di imitare anche, perché non portava se stesso, ma portava le parole dell'Apostolo.
Seguendo il filo del pensiero che mi ha accompagnato in questi giorni, cioè come Paolo, Tito e anche i Corinti vivono una vita al cospetto di Dio, consapevoli della sua presenza, della sua guida, del suo giudizio, del suo perdono di Dio, dico, in Paolo, della consolazione di Dio portata da Tito, eccetera. Seguendo questo filo di pensiero, mi veniva confermato, non so se tiro il testo, da queste parole che ho notato subito già una prima lettura, cioè al versetto 15, come lo avete accolto con timore e trepidazione. Non è proprio logico come ragionamento a una prima lettura. Di solito si ringrazia, si è grati a chi accoglie con generosità, con affetto. Questo timore e trepidazione mi hanno ricordato immediatamente l'atteggiamento del fedele nei confronti di Dio, no? Cioè nel Salmo 2, servite il Signore con timore, rallegratevi con tremore. Ecco, questo vivere al cospetto, consapevoli di essere al cospetto di Dio e trattando i fratelli come chi porta la benedizione, il pensiero, la consolazione, il giudizio di Dio, permette la crescita della comunione.
Mi attacco a questa ultima parola che ha detto Barbara, comunione, perché mi pare proprio che sia molto centrale. Mi è piaciuto molto il versetto del Salmo responsoriale: sta lontano dal male e fa il bene, cerca la pace e perseguila. Mi pare che è proprio il pensiero di Paolo in questo testo, e poi mi è piaciuto molto che per due volte è ripetuto tutti, questa comunione di tutti i Corinti. E allora sì, io ho pensato che dovrebbe essere un nostro desiderio di tutti noi, che della nostra comunità, di cercare veramente come unico scopo, unico desiderio, questa comunione tra di noi. E a proposito di questo ricevere con timore e trepidazione, io questo atteggiamento lo vedo per esempio quando arrivano i nostri superiori. Io sento in loro la presenza del Signore che viene in mezzo a noi.
Dopo il secondo viaggio di Paolo a Corinto, Paolo stesso si trova in gravi difficoltà di fronte alla comunità e quindi, ritornato in gran fretta ad Efeso, convoca subito Tito, che nel frattempo è divenuto il suo braccio destro. E oltretutto, nei commenti, è definito anche come un sottile negoziatore, un abile diplomatico. È anche abbastanza preparato per queste funzioni. Naturalmente lo manda a riprendere contatto con i Corinzi per cercare di riportare pace in questa città. È da notare che io sono quasi del parere che non fosse la popolazione contraria a Paolo, ma che si sia fatta tirare dentro forse da qualche persona. Per cui naturalmente il discorso di questi litigi sia diventato un qualcosa di generale, mentre non lo era. Era soltanto una questione fra Paolo e questi capi dei gnostici, questi dirigenti dei giudaizzanti, che effettivamente non tolleravano il suo prestigio, la sua e i pagani non ammettevano quello che naturalmente Paolo predicava come Dio. E, la missione di Tito riesce ad ottenere buoni frutti, e quindi, riottenuta la riappacificazione, ne informo subito Paolo, che, come dice il testo, si sente rinfrancato, ed è giusto, perché dopo tanta trepidazione, dopo tanto timore, è giusto che anche il suo cuore e il suo animo ricevano la giusta pace. Dunque, l'accoglienza di Tito a Corinto viene vissuta con timore e trepidazione, sentimenti già accennati prima, anche dalla Clelia, e naturalmente questi due atteggiamenti lo sorprendono. Non si aspettava che la gente fosse così, proprio molto rincresciuta, molto, e quindi addirittura che egli viene accolto come fosse il Signore in persona. E questo naturalmente lo lascia un po' sconcertato. Persone naturalmente che manifestano il loro sentimento, e il loro sentimento di colpevolezza naturalmente, e naturalmente ci sentono accettati. Che la situazione va ben al di là di un semplice negoziato, e quindi Tito diventa un sostenitore del ministero di Paolo e naturalmente un fidato strumento appunto nelle sue mani. Anche Paolo addirittura, naturalmente, quando si reca a Corinto, sarà accolto con gli stessi sentimenti con cui è stato accolto Tito.
Al versetto 16 Paolo scioglie ogni riserva verso i Corinti dicendo: mi rallegro perché in ogni cosa confido in voi. E quindi è un rallegramento, ma anche un ringraziamento. Scioglie ogni riserva. Ma la cosa che mi ha interessato è che al versetto 14 dice: perciò, se con lui mi ero un po' vantato di voi, non ho dovuto vergognarmene. Quindi fa intuire che Paolo si era vantato dei Corinti prima di mandare Tito, e quindi dopo l'offesa che aveva ricevuto. Quindi è un vanto di Paolo nei confronti dei Corinzi, a prescindere. Cioè, dopo quello che era accaduto, che probabilmente è stato molto grave. Quindi questa è una cosa interessante, perché Paolo comunque confidava nei Corinzi anche dopo l'accadimento, e quindi prima della lettera con molte lacrime.
Però ci tiene a dirlo. Ci tiene a dirlo, anche questo mi pare significativo. Cioè, è tutta una lode che suona per me molto di incoraggiamento, che non è tutto finito, però adesso ci sarà poi la sua visita. Lui ha evitato, come ha detto, ha evitato per questo motivo, per non essere strumento di tristezza. Non perché aveva paura o perché per non essere, non c'erano le condizioni, lo dice, perché io non sono al servizio della vostra gioia, non sono un padrone della vostra fede, sono al servizio della vostra gioia. Quindi, non essendoci le condizioni, Paolo non ha voluto. E adesso ci tiene a dire però che lui aveva fiducia, e anche il fatto di dirlo significa, a me sembra che questa aggiunta qui, soprattutto, dice: io sono stato molto consolato dal vostro comportamento, ma sono soprattutto contento per Tito. Anche questo è un modo, secondo me, indiretto per lodare ancora di più i Corinzi e quindi per incoraggiarli nella stessa direzione, perché è più difficile accettare un rimprovero, perché Tito non è andato con una lettera tranquilla, ecco, di lode. È più difficile accettare un rimprovero molto severo da un inviato. Alla fine Tito è un inviato, non è l'apostolo, e quindi per questo loda loro. Cioè, mi sembra che, a me sembra questo, che lui ricorda la consolazione di Tito e dice esplicitamente: perché l'avete accolto in questo modo. Loda la loro ubbidienza, dice in modo esplicito, la loro ubbidienza. Quindi mi sembra che sia questo il punto qui, cioè tutto il ricordo di quello che è avvenuto. Da un lato, l'ha già detto prima, si risolve, secondo l'Apostolo, in una maggiore gioia, ecco, e quindi ed in certo senso è provvidenziale, dice l'Apostolo, è stato provvidenziale, perché ha dimostrato la vostra sincerità, poi la vostra fedeltà, questa crisi, no? E lo dice prima, l'abbiamo già visto, e adesso aggiunge una lode in più, perché avendo mandato Tito, da un lato era forse una cosa molto buona, perché non andare direttamente, ecco, poteva essere un vantaggio, diciamo, un'attenzione, e dall'altra però appunto da parte loro poteva essere più difficile. Mi pare che ci sia questa, io la sento questa sottolineatura, perché qui si conclude la prima parte della lettera, o primo testo, diciamo, ecco, che troviamo nella seconda Corinzi, e possiamo comprendere come la parola più profonda sta all'inizio. Cioè, questo testo fa capire che questa prima parte della lettera, e soprattutto l'inizio della lettera, è la fine a livello di lettera. Poi ci sarà Paolo che va. E quindi l'ultima parola è la prima che troviamo nella lettera, e possiamo adesso risentirla in tutta la sua, in tutto il suo contenuto concreto. Se noi leggiamo l'inizio della lettera, il versetto 3, dal versetto 3 al 7, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre delle compassioni e il Dio di ogni consolazione, che ci consola al presente, non è in passato, ci consola da ogni nostra tribolazione, perché noi possiamo a nostra volta consolare, che è quello che sta facendo. Ecco, cioè noi siamo stati consolati da Dio, quindi questa è l'ultima parola qui. È vero, qui si parla, non c'è solo Dio, ecco, ci sono anche le consolazioni che vengono appunto soprattutto dal comportamento della comunità, cui Paolo dice alla fine l'ultima parola: io sono orgoglioso di voi. Noi oggi forse diremmo così: sono orgoglioso di voi in tutto. Ecco, l'interpretazione più profonda la troviamo all'inizio, quando ancora noi non sappiamo tutto il contenuto di quello che lui vuol dire, di ciò che è avvenuto, e lì troviamo la parola della fede, cioè è Dio che ha permesso questo, è Dio che si è rivelato in questo modo come il Dio della consolazione. È proprio attraverso questo che abbiamo sperimentato, sembra dire l'Apostolo, abbiamo sperimentato io, perché potessi poi consolare voi, che Dio è veramente un consolatore. Perché se non c'è la tristezza, se non c'è la slipsis, come dici, cioè senza la tribolazione, è più difficile sperimentare che Dio è consolatore. Quindi è una reinterpretazione di fede, a me sembra, di tutto quello che è avvenuto, che l'Apostolo suggerisce in questo modo. L'Apostolo dice, non è detto che i corinzi pensino così spontaneamente, è Paolo che dice loro, dobbiamo ringraziare Dio che veramente è il nostro consolatore. Ecco, ha consolato me attraverso il vostro comportamento, vi ha ispirato così, in modo che anch'io possa consolare voi. Mi pare che tutta questa prima parte si viene inscritta, ecco, è compreso tutto il suo discorso sulla natura del suo ministero, viene iscritta dentro questa parola di consolazione. Uniamo la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Per intercessione della Vergine Maria, chiediamo per tutti noi e per tutti coloro che sono in Cristo, anzitutto, che possano vivere la loro vita come un'offerta per il bene di tutti gli uomini. Preghiamo. E anche per noi, perché possiamo concretamente offrire al Signore le nostre piccoli o meno piccoli, a volte tribolazioni, con spirito di fede, preghiamo. Chiediamo il dono della pace per il mondo, preghiamo perché Dio susciti energie di bene e uomini di pace, preghiamo. Preghiamo per tutte le chiese del Signore Gesù in tutto il mondo, per la loro testimonianza, la loro fedeltà al Vangelo, preghiamo. Aggiungiamo anche la preghiera per Papa Francesco e per il nostro Arcivescovo, preghiamo.
Io prego il Signore per mio fratello Giovanni, che oggi compie gli anni, perché il Signore lo riempia di gioia e di consolazione per la sua salute. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anche la Paola Guaraldi compie gli anni, perché il Signore le dia tanta grazia in questa sua vecchiaia, la ricolmi di benedizioni per tutta la sua famiglia, i suoi discendenti. Per Giampaolo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti non credono, per quanti si sono allontanati, speriamo temporaneamente dalla fede, perché possano ritornare, perché possano, anche tramite nostro, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Abbiamo già ricordato ieri Daniel, ricordiamo anche la sorella di Francesco Billi, Romualda, oggi ci sono i funerali. Preghiamo. Ascolta Dio questa preghiera che noi ti rivolgiamo nella fede del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.